Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?» Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. Parola del Signore. Dice il Salmo 42: «Un abisso chiama l'abisso al fragore delle sue cascate», e ci invita ad entrare con l'immaginazione in un scenario di grande portata. L'abbiamo ascoltato stasera, lo abbiamo quasi visto con gli occhi questo scenario, perché da quel primo abisso noi abbiamo visto formarsi dal caos. Amici, il caos è rumoroso, il caos è fastidioso. Se vuoi un sapore di quel caos, guarda il timore, il terrore che ti agita nelle notti in cui non riesci a nutrire la speranza del domani. E immaginati questa difficoltà amplificata all'ennesima potenza. Da quel caos Dio comincia a imbastire una storia credibile e poi la dispiega con inviti, con visite, con sollecitazioni. Tutte questi interventi dell'Onnipotente noi li abbiamo ascoltati stasera in quelle letture che abbiamo ascoltato al buio, quando ancora non avevamo riempito di luce questo luogo. Oddio, tanto riempito no, ma insomma. Li abbiamo ascoltati al buio, così come l'uomo ha visto accadere quasi nella tenebra questo progetto, di spiegarsi questo progetto dell'Onnipotente, mentre non riusciva a coglierne il senso. E allora il peccato originale, e allora il tradimento dei fratelli, e allora l'esilio, e allora le guerre, insomma tutto quel sangue che a te ti scandalizza tanto tutte le volte che apri l'Antico Testamento. Sangue che schizza da tutte le parti. Quello erano quelle parole. Dalla chiamata all'esistenza dell'uomo fino al colmo della prima alleanza, questo sangue ha intriso tutta la storia. Poi questo sangue è diventato quasi un'apoteosi nella morte del Figlio di Dio in croce. Noi l'abbiamo visto trafitto, dicevano le parole di questi giorni della Settimana Santa, prese dal profeta Isaia. L'abbiamo visto sfigurato, maltrattato. Era orribile il suo aspetto per essere quello di un figlio di uomo. Ce ne siamo scandalizzati. E poi, finalmente, fino al prossimo abisso, un altro intervento disseminato negli anni, nei secoli, nei millenni, è quello nel quale ci troviamo noi. E dice il Salmo che dall'abisso all'abisso il fragore delle tue cascate si impone. Noi ci immaginiamo che queste cascate siano veramente molto rumorose. In realtà il rumore di queste cascate è silenzioso. È una parola che continua a entrare nella storia, che continua ad incarnarsi nell'anima degli uomini e delle donne fedeli a Dio che lo cercano ovunque, in mezzo al fragore dissonante, stupido che fa la storia, quello che stanno facendo anche adesso. Minacce, giudizi, timori, amplificazione di paure. Mi verrebbe da chiedere, ma chi è che la vuole questa guerra? Ma chi la vuole? Eppure sembra che tutti la stiano auspicando, ignari, immemori, ignoranti di un amore di Dio che come le acque di Siloe scorre nel silenzio. Quella brezza leggera sembra soffocata dalla stoltezza di questo tempo e di questa generazione. E noi, dentro quella tenebra, e prima che il prossimo abisso si apra davanti ai nostri occhi, che non è un abisso di buio e di timore e di paura come quello che ha preceduto la creazione nel caos, ma è l'abisso dell'Apocalisse, della rivelazione, quando queste nostre celebrazioni troveranno la sua fonte e la sua finalità nella grande celebrazione del cielo. Fino a quell'abisso noi ci incontriamo intorno a questa piccola, infinitesima luce che non potrebbe illuminare nulla della storia se non fosse il sangue stesso di Cristo a alimentarla. E quel sangue, amici miei, risiede forse nel cielo pasquale del quale abbiamo cantato le lodi nell'Esultet. Risiede forse in arredi che peraltro non ci stanno nemmeno. Abbiamo fatto a meno per sempre, stasera per sempre, abbiamo fatto a meno del coro. Per sempre, promesso. Non lo vedremo più. È inutile, lo capite, no? Dove risiede allora la forza di questa luce? Se brilla appena appena in quel picciolo veramente vive e arde dentro la vostra fede, una fede, ve lo dico, fratelli, che è chiamata a trasformarvi. Voi non siete più spettatori lontani, inerti, a volte attenti, a volte no, con la speranza che una parola un po' più che vi scuota, ma quante parole vi hanno scosso, e vi illumini, che ne so io, che un'emozione vi riempia il petto. No, questa fede che arde silenziosamente al centro della vostra vita chiede di essere manifestata. Prima che si erga il volto terribile del demone maligno che sempre fa guerra alla fede dei credenti. Risvegliatevi perciò. Partite da questa notte e pensate a questa liturgia come un'arma nelle vostre mani, come una spada fiammeggiante che stavolta non lascerà fuori la stirpe di Adamo dal paradiso terrestre, ma quella del demonio, dal luogo della speranza, dal giardino in cui il Cristo ha effuso il sangue sulla croce e finalmente nel giardino che attende anche la rivelazione dei figli di Dio. Questa è la speranza della Pasqua, una di quelle letture, mentre noi un po' capivamo, un po' no. Ci diceva che vi sarà tolto questo cuore di pietra, che vi sarà data una legge, uno spirito nuovo, uno spirito. Bene, la promessa di questo spirito si celebra questa sera, questa notte. Per questo abbiamo detto, oh notte beata, solo tu conosci l'ora, il momento in cui il Figlio di Dio è risorto dalla morte. Noi lo ignoriamo. Nessun vantaggio per noi addirittura essere nati se lui non ci avesse redenti. Ma ce la fai a vivere di questa speranza? e a non sostituirla con qualche altra immagine, con un divertissement, con un divertimento, con qualcosa che ti porti altrove. Ce la fai a fare di questa piccola luce un fuoco che accenda l'universo? Il mondo sta aspettando la profezia, l'ha aspettata noi, l'aspetta da te. Chiedi allo Spirito, e da stanotte ti viene donato, chiedi allo Spirito di metterti nelle condizioni di intendere, di capire bene e di restituire questa gloria che noi abbiamo appena appena stanotte celebrato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nello specchio di santità che tu rinnovi nel battesimo dei tuoi figli, noi guardiamo con fiducia al giorno della purificazione della nostra anima, quando festeggeremo con te nel Regno dei Cieli la gloria che il tuo Figlio in questa notte ha fatto brillare sul nostro volto. Ora degnati di ascoltare le nostre preghiere e di esaudirle. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona la tua sposa a pastori secondo il tuo cuore. Rialzala dal peccato e dall'umiliazione. Fa che torni a splendere in questa generazione per guidare gli uomini verso la pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non essere stati pronti nella testimonianza, per aver giudicato, per aver mal sopportato le ingiurie, per non aver approfittato delle umiliazioni. Dacci la possibilità di rimediare fin da questa notte santissima per la nostra redenzione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per Margherita, per i suoi familiari, per tutti quelli che hanno assistito a questo rito. Possa la luce di questo sacramento, nella notte beatissima della Pasqua, ridare fiducia ai miseri, riavvicinare i lontani, rialzare quelli che soccombono a causa dei peccati. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti chiedo di risollevare la speranza di questa Chiesa. Ti prego per questi tuoi figli, liberali dal maligno e da ogni seduzione. Quelli tra loro che patiscono a causa della malattia siano raggiunti dalla tua grazia e guariscano. Quelli per cui ti chiediamo l'intercessione si rialzino dal loro giaciglio e lodino il tuo nome. Quelli che si sentono schiacciati a causa dei peccati commessi cantino vittoriosi il cantico della lode. Tutto questo te lo chiediamo per il Cristo tuo Figlio e nostro Signore.